Finisco di dire buonanotte perché altrimenti sarebbe un po' prestino. Questa volta non è stata la l'Italia che ha fatto buca, è stata la Lufthansa. Ho pensato quando lo dirò sentirò giubilo della sera. Allora, voi avete avuto tutta la giornata per chiacchierare, siccome la mia voce non è una voce da leone, se adesso la tenete un po' chiusa la voce, posso parlare un po' più a bassa voce, senza gridare. Siamo arrivati alla fine del capitolo 15, abbiamo appena iniziato il capitolo 16, soltanto un paio di parole, come dire, di introduzione, perché quelli che sono, già ci sono stati, facciamo sempre di nuovo l'esperienza di questo Vangelo, è così ricco in ogni versetto, in ogni frase, che non c'è bisogno di fare grosse costruzioni architettoniche di strutturazione, la lasciamo a lui, voglio dire. Se io mi mettessi, come si potrebbe fare, a fare riflessioni di strutturazione, di spiegazione, eccetera, non troveremmo abbastanza tempo per tuffarci dentro in ogni versetto. E direi il Vangelo di Giovanni manifesta la sua fecondità al massimo quando ci si attiene alle parole che dice. Ogni frase del Vangelo di Giovanni la si può usare almeno un mese intero come frase di meditazione. E quindi basta rituffarsi dentro. Dicevamo già l'ultima volta, anche solo il fatto che il Logos universale, no, questa è la tua.
Davvero?
Il logos. Da lì viene la parola logica, logos. Il logos è quell'essere spirituale, l'io dell'umanità, lo spirito del sole, lo spirito che abbraccia tutta la logica, tutte le connessioni di sapienza e di amore, cioè l'intreccio organico. Dov'è che noi vediamo logica cristallizzata, cioè senso, significato alla massima potenza? In un organismo. In un organismo. Quindi per capire cos'è il Logos pensiamo a tutto il sistema solare, tutto il mondo in cui viviamo, come un organismo di essere spirituale. Questo è il Logos. Un'infinità di esseri spirituali però organizzati in un modo pieno di significato. Perché il modo in cui, gli occhi sono in interazione con la bocca, con il naso, eccetera, eccetera, è tutto logico, no? C'è qualcosa di non logico nel corpo umano? Sarebbe la malattia. Cos'è una disfunzione? È un andare contro la logica. È un andare contro il senso, contro la funzione che tu, membro del corpo, hai, per quella è quella funzione che ha senso per l'evoluzione di tutti gli altri membri. Dicevo, questo logos universale, questo significato, questa complessità di armonia, sia a livello di pensiero, sia a livello di favorirsi a vicenda, un organismo non è soltanto a livello teorico, ma è proprio un favorirsi a vicenda, prima di, per 3 anni si è espresso attraverso la corporità, resta il corpo di un uomo, Gesù di Nazareth, il che significa che i misteri del Logos, i misteri dell'organismo spirituale in cui noi viviamo, sono accessibili, esprimibili a livello di pensiero umano. Se lui ha potuto esprimersi attraverso Gesù di Nazareth con la pretesa di farsi capire da questi 12 che ci rappresentano tutti. E dicevamo, se nel Vangelo di Giovanni, che è quello del Logos, addirittura abbiamo capitoli interi dei cosiddetti discorsi di commiato, come si chiama in italiano,
dell'ultima cena.
Discorsi dell'ultima cena, in tedesco li chiamano discorsi di commiato,
quello.
Certo, prima di capito, una specie di testamento, che vuol dire? Vuol dire che già in partenza il Vangelo di Giovanni ci dice, sta attento, qui trovi una summa, un testamento del Logos universale, dell'essere che è la somma totale della sapienza cosmica e la somma totale dell'amore cosmico. E tira le somme prima di morire, perché poi una volta che è morto, con la bocca fisica non si sente più, con gli orecchi fisici non si sente più. Quindi potrebbe farci rabbrividire in un certo senso, sapere che queste parole, questi pensieri del Logos sono stati detti proprio con una bocca fisica e sono stati uditi con orecchie fisiche. Noi ci riteniamo svantaggiati, sfortunati, prima di tutto può darsi che qualcuno di noi c'era, ma se non ci siamo stati, siamo svantaggiati, c'è qualche essere umano svantaggiato, sfortunato rispetto a coloro che hanno fisicamente sentito? No, perché le parole sono state tramandate e quindi sono percezione per noi e più nemmeno. Paradossalmente si potrebbe dire che prendiamo un Pietro che ha sempre dimostrato di partire per la tangente, no? Ha sempre dimostrato di capire o a schiovere o quasi nulla. Il bravo Pietro cosa ha capito di tutti questi discorsi? Lo dimostra poi, man mano che vedremo gli eventi della morte e della resurrezione, vedremo che Pietro già all'ultima cena, quando si ribella al fatto che il Cristo gli lava i piedi, c'è un oscuramento di coscienza di Pietro che rappresenta e preannuncia l'oscuramento di coscienza dell'umanità petrina, quindi dei 2160 anni dopo la venuta del Cristo. Quindi per consolazione nostra noi potremmo dire, ma l'affermazione è fondata, che in fondo un Pietro all'ultima cena era svantaggiato rispetto a noi, perché poverino aveva molte meno possibilità di capire quello che gli diceva il Cristo che non quelle che abbiamo noi oggi. È vero, è così. Perché l'umanità, il Cristo ha accompagnato l'umanità per 2000 anni, il Cristo ha lavorato nello spirito di ogni essere umano per renderlo capace oggi di capire a tutt'altri livelli quello che lui ha detto 2000 anni fa. Quindi non pensiamo di essere svantaggiati o sfavoriti nei confronti di coloro che hanno sentito. Sono qui, le abbiamo queste parole. E abbiamo, possiamo pensare che il Cristo pieno di amore concede a Pietro, a Tommaso che voleva mettere il dito, eccetera, no? Di ritornare sulla terra e quindi poter capire sempre meglio ciò che il Cristo allora ha detto. Il senso del ritornare sulla terra è di comprendere sempre meglio e di far proprio a livelli sempre più profondi l'archetipo dell'umano. Però l'archetipo dell'umano si è manifestato sulla terra, perché l'uomo vive la sua evoluzione sulla terra. Non c'è evoluzione umana senza le condizioni terrene. Quando noi moriamo, tiriamo la somma di quello che abbiamo fatto, della vita passata, pianifichiamo l'evoluzione che poi come dire, vogliamo fare quando ritorniamo sulla terra, ma l'evoluzione vera e propria, quindi l'esercizio della libertà, dell'amore, del pensiero, per lo spirito umano può avvenire soltanto nello stato incarnato. Se noi potessimo evolverci anche nel puro spirito, saremmo angeli, ma saremmo uomini. E di angeli ce n'è abbastanza. Non mica stanno a aspettare che gli facciamo concorrenza a noi. L'uomo è uno spirito incarnato. Ed è uno spirito incarnato lungo tutta la sua evoluzione. Quindi, diciamo, un cristianesimo che non ha ancora colto questo pensiero della fedeltà alla terra, della fedeltà al corpo del Logos, della fedeltà a tutte le condizioni necessarie, imprescindibili per l'evoluzione umana, è un cristianesimo che ha neanche ancora fatto i primi passi. Non si poteva pretendere di più dal cristianesimo di Pietro, però arriva una soglia dell'evoluzione dove lo spirito di noi è chiamato a rendersi conto di questo, che adesso bisogna veramente fare un passo avanti. Quindi il pensiero, una volta sulla terra, basta che ne avanza, non è cristiano. Non ha ancora colto il peso morale della terra come condizione, totalità di condizioni evolutive dello spirito umano. Cristo è venuto per fare della terra il suo corpo. Quindi lo spirito umano, l'essere umano può incontrare e far proprio lo spirito di Cristo soltanto vivendo sulla terra. Noi diciamo sulla terra, però significa tantissime cose, significa, pensiamo noi quello che avviene sulla terra come interazione fra gli esseri umani, però sulla terra significa anche, come dire, tutto ciò che noi chiamiamo l'ecologico, cioè essere alle prese con i destini della terra. Adesso Kyoto, il protocollo eccetera è stato firmato, tutti vogliamo vedere se anche l'America, però il grosso quesito è: l'evoluzione dello spirito umano comporta anche la responsabilità morale nei confronti dei tre regni di natura che si sono fatti da sostrato, da fondamento, un sacrificio cosmico immane che dura per millenni, di tutte queste creature che si fanno da fondamento per l'evoluzione umana e che vorrebbero che l'essere umano ricambiasse con amore questo sacrificio immenso di amore. Tutto questo tipo di evoluzione, anche proprio nell'amore per la natura, può compiersi soltanto sulla terra. Voglio dire, se questi discorsi dell'ultima cena di commiato il Cristo li avesse potuti fare anche nel mondo spirituale, non c'era bisogno che li facesse quando aveva ancora una voce terrena, con gli orecchi terreni sulla terra. Sono il testamento del Cristo incarnato sulla terra, là dove gli esseri umani compiono il loro cammino evolutivo. Gli ultimi due versetti del 15 dicevano: quando verrà lo spirito, il paraclito, paracletos, l'avevo già, vi dicevo già l'ultima volta, paracletos, è una istanza interiore che conforta, è il confortatore, è il
consolatore,
ma anche il consigliere. Paracleto significa consolatore e consigliere. Consolatore rispetto al passato. Qual è la consolazione del passato? La consolazione del passato è sempre il futuro. Quando io mi rendo conto che il passato, comunque sia stato, è sempre la base di quello che io posso ancora fare, e ce n'è da fare. Le vie sono aperte per ogni essere umano. Quindi consola proprio consigliando, come consigliere, nel senso che lo Spirito Santo è la voce interiore del tutto individualizzata che dice: in questa situazione ti comporti così. Nessun essere umano ha bisogno che gli si dica dal di fuori cosa deve fare, perché ogni essere umano ha il Cristo in sé e il Cristo vuole comportarsi in modo diverso in ogni persona. Però questo Cristo dentro di noi, questo Spirito Santo dentro di noi, va attivato, non si impone là di fuori, ma ognuno ce l'ha. Nessun essere umano può dire io non sono capace, io non so cosa devo fare. Oppure sono indeciso, non sono sicuro se questa è la scelta giusta, questa è la scelta non giusta. Sta attento, se tu non sei sicuro, prima di tutto devi metterti in testa che lottare interiormente per trovare la soluzione giusta è il più bello della vita. Quando io sono in questo rovellio di chiedermi ma come mi comporto con queste persone, eccetera, 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 questo rovellio è mica brutto, mi fa crescere. Proprio questa ricerca conoscitiva è il più bello della vita, perché voglio avere subito una risposta. Se invece io cresco di più cercandola per un mese, per due mesi. Perché le persone vogliono spesso subito una risposta? È poltroneria interiore, nient'altro. Perché il fatto di lottare per trovare una soluzione comporta di attivare maggiormente il proprio processo di pensiero e guardare eccetera eccetera eccetera. Che cosa mi induce a non volerlo fare? La poltroneria? Allora il Cristo cosa fa? Non è che ti dà la risposta dal di fuori, ti dice hai dentro di te tutto ciò di cui hai bisogno, però attiva queste energie e sii contento quando devi cercare qualcosa e non ti viene data subito sul piatto. Questo cercare ti porta avanti. Una cosa non la capisci, leggi una conferenza di Stein e dici è difficile. Bello! Finalmente qualcosa di difficile, dove c'è un po' da masticare. Ma se noi non mastichiamo mai, come facciamo ad andare avanti con la nostra testa? E che cosa si dà una lettura dove capisco tutto? Allora lo potevo scrivere io. Lo spirito umano cerca, in lo Spirito Santo, la consolazione, cioè proprio anche il consiglio, è di fare sempre di nuovo l'esperienza, ma proprio io la devo fare l'esperienza, che ho dentro di me tutto ciò di cui ho bisogno. Ma è mai concepibile un essere umano a cui manchi qualcosa di cui ha bisogno? E allora dobbiamo fare un rimprovero al Padre Eterno che ha fatto delle creature manchevoli, non esiste. Ogni essere umano ha tutto quello di cui ha bisogno. E quello che non ha, non lo riguarda, ce l'hanno gli altri. Perché un essere umano che avesse tutto sarebbe proprio un indigeribile a tutti i livelli. Io scapperei via, ci mancherebbe altro. Ognuno ha tutto quello di cui ha bisogno. E ciò che non ha, non ne ha bisogno. Non lo riguarda. Ho sempre detto, perché le persone vogliono fare quello che non possono fare? Per avere una scusa per non fare niente. Per esempio, io l'ho detto diverse volte, sono pensieri che vanno sempre ripensati, ogni volta scopriamo cose nuove. Quante persone vorrebbero migliorare il mondo? Tante? È una cosa bella migliorare il mondo, no? Sta umanità che va a rotto, di santa pace. Partiamo in corpo, eh? Perché tanti vorrebbero migliorare il mondo? Perché non va, non funziona. E dopo, a seconda di come sono veloce a capire che il mondo non si lascia migliorare per forza, dopo dico, ho fatto di tutto, non c'è niente da fare. L'umanità non si lascia migliorare. E nel frattempo, quale pensiero non è stato pensato? Di migliorare se stesso. Perché? Perché quello funziona. Però bisogna farlo, c'è qualcosa da fare. Una prospettiva di questi discorsi dell'ultima scena, se vogliamo essere concreti e onesti con noi stessi, è la domanda. In 24 ore ognuno di noi conosce, diciamo, la sua giornata standard. E da quanto mi risulta, la giornata consta di 24 ore per tutti. I tedeschi dicono quando le ore sono kurzweilig, allora passano più velocemente, quando c'è la noia sono più lunghe, però